Mi riaggancio un po' all'intervento precedente per parlare di un altro strumento che viene attivato in contiguità con l'apparato repressivo, che è l'apparato sorvegliante pubblico e privato. E diciamo che la sorveglianza la vediamo qui adesso, c'è una sorveglianza umana, una sorveglianza che ci filma, ci ascolta, ci scheda, crea dossier su noi. C'è una sorveglianza tecnologica come quella palla che abbiamo sopra le nostre teste. C'è una sorveglianza ancora meno visibile che quella composta da tutti i dispositivi che indossiamo, che portiamo in tasca, che producono dati, metadati, eccetera. C'è una sorveglianza appunto umana, una sorveglianza algoritmica, ma in generale la sorveglianza ha una funzione specifica che si inserisce insieme ad altri dispositivi in quella che possiamo definire la lotta di classe dall'alto verso il basso, la costruzione di una simmetria ottica tra chi osserva e chi viene osservato, chi è osservato. In alcuni interventi precedenti si parlava di Cina, per esempio, si osserva come la Cina venga dipinta, rappresentata come un apice distopico nella permeazione dell'ambiente da parte di tecnologie sorveglianti. Recentemente mi è capitato di osservare, al di là della sorveglianza tecnologica, che è la più rappresentata quando si cerca di demonizzare quanto avviene in Cina e parallelamente lo si insegue, un altro tipo di in qualche modo sorveglianza e censura, visto che spesso vanno di pari passo. Per esempio in Cina le forze dell'ordine hanno inventato questo strumento per invisibilizzare le manifestazioni, un dispositivo di censura molto concreto, materiale. Sono dei cartelloni, degli striscioni praticamente, ma della polizia, con cui vengono circondate le persone che sollevano i fogli bianchi per evitare che vengano viste. Beh, in qualche modo essere circondati da dei furgoni della Celere non è così diverso. Serve per distrarre l'attenzione da quello che stiamo raccontando e rappresentare un profilo di minaccia rispetto ai contenuti che stiamo cercando di portare. Al di là di questo, tornando all'argomento principale, che è quello della sorveglianza sui posti di lavoro, beh, la sorveglianza sui posti di lavoro in realtà è di nuovo un sottoprodotto di diverse tecnologie che poi sedimentano all'interno di quel contesto. Tra l'altro c'è una netta continuità tra la sorveglianza sui posti di lavoro e la repressione, e se vogliamo l'archeologia del controllo all'interno del mondo della produzione schiavista, per esempio, pensiamo ai cosiddetti paddy rollers, alle truppe a cavallo che inseguivano gli schiavi, che disciplinavano gli schiavi nei diversi ambiti di estrazione di profitto, come le piantagioni, molto semplicemente. Beh, paddy rollers e patrol, che vuol dire pattuglia, hanno un'unica origine etimologica. Le pattuglie degli schiavi sono all'origine delle forme di polizia, di pattuglie delle polizie, delle diverse forze di polizia che hanno assunto soprattutto un ruolo disciplinante nei confronti della povertà. Sono il principale dispositivo messo in campo sul territorio, appunto, all'interno degli strumenti che vengono utilizzati nella lotta di classe dall'alto verso il basso. Arrivando a cosa sta avvenendo, per farla breve, nei posti di lavoro esistono principalmente 4-5 categorie di dispositivi che vengono attivati e che, come si diceva anche in alcuni interventi precedenti, hanno subito una fortissima accelerazione con la pandemia, con lo smart working, con la necessità di monitorare e quantificare il distanziamento sociale all'interno dei luoghi di produzione e di profitto. C'è una categoria, per esempio, che si chiama quantitative self, la misurazione dei parametri biologici delle persone. In qualche modo vengono utilizzati dispositivi indossabili che di volta in volta vengono mutuati da altri fronti, come vedremo quando si parla di parleremo di riconoscimento emotivo, per esempio il mondo delle interazioni online, del tempo speso in attenzione su una pagina web o su un videogioco. Sono gli strumenti che poi vengono utilizzati nelle forme di riconoscimento emotivo. Per quanto riguarda questo primo invece, questa prima categoria, la misurazione del sé, la quantificazione dei propri parametri biologici che viene utilizzata negli spazi di lavoro, si arriva dal mondo del fitness, si arriva dal mondo della salute digitale con i braccialetti che monitorano il battito cardiaco, di cui ci parlava anche Chiara Ferragni in precedenza. Il fatto di monitorare ogni funzione biologica non è solo uno strumento di autovalutazione, quando c'è un padrone che lo richiede, che lo promuove, magari come forma di benefit aziendale, è un controllo, è una disciplina del tuo corpo. La disciplina del corpo in qualche modo trasforma il corpo della persona che lavora in una sorta di proprietà dell'azienda per cui la persona lavora. Un altro bacino, un altro tipo molto evidente di controllo e di sorveglianza sui posti di lavoro è quello del controllo biometrico. Appunto la pandemia lo ha introdotto in modo molto capillare con le tecnologie per la misurazione del distanziamento tra persone, ma allo stesso tempo progressivamente si stanno estendendo i varchi a controllo biometrico. Il fatto che per entrare nei posti di lavoro, nei cantieri, ci sia una nuova forma di identità. Non è più semplicemente timbrare il cartellino, tu sei il cartellino, il tuo volto è il cartellino, i dati estratti dal tuo corpo sono il cartellino. Questa è la biometria, la trasformazione dei dati della persona in password o in elementi che vengono estratti, come le emozioni. Le emozioni, cioè questa pseudoscienza del riconoscimento emotivo che presuppone di poter leggere il mondo interno delle persone basandosi sul posizionamento del loro sguardo, sulla micromotilità dei muscoli del volto e via dicendo. Per esempio recentemente, sempre soprattutto con l'accelerazione pandemica, Amazon ha richiesto ai guidatori della logistica esternalizzata di posizionare all'interno dei veicoli strumenti di riconoscimento emotivo per valutare la loro attenzione. Questo ha sempre uno scopo di classe. Lo scopo di classe deriva da, per esempio, un processo che è avvenuto negli Stati Uniti. Il pilota di un furgone ha investito un ragazzo. C'è stato un incidente, questo ragazzo è rimasto paralizzato. La famiglia ha fatto causa ad Amazon. Amazon ha cercato di far ricadere la responsabilità non sui propri ritmi lavorativi disumani, ma sul calo di attenzione del proprio guidatore, un calo di attenzione che era parametrabile attraverso i dispositivi di controllo attentivo, quindi di controllo emotivo. La causa è ancora in corso perché la famiglia non ce l'ha con il guidatore, ce l'ha per fortuna con Amazon. Altri dispositivi ancora più pervasivi, se vogliamo, sono quelli che riguardano la qualità delle interazioni delle persone sul posto di lavoro. A partire da, mi sembra, il 2015, Hitachi ha sviluppato dei badge, delle etichette, insomma, indossabili, che registrano la qualità delle interazioni tra dipendenti, un ambito che è stato poi esteso da un'altra azienda, Humanize, che cerca in questo modo di sviluppare un ambito lavorativo ottimizzato, in qualche modo disciplinare le condotte relazionali delle persone che stanno in un contesto produttivo, valutando i parametri delle interazioni, la quantità di relazioni, il tono della voce, gli spostamenti all'interno del posto di lavoro. Il picco di questa evoluzione sta arrivando da Dubai, dove il metaverso è stato trasformato in ufficio. Sono tra i primi che stanno potenziando e abitando questa tecnologia. Gli uffici nel metaverso sono un ufficio in cui ogni tuo dato è costantemente registrato e monitorato. Tutte queste tecnologie rientrano nei cosiddetti bossware. quindi software in mano al padrone, il boss che richiede delle tecnologie di monitoraggio. I bossware ovviamente cercano di somministrare in modo più o meno visibile a seconda delle necessità. Ovviamente lo smart working è stato l'apice, il picco di vendite di questi prodotti, ma in generale cercano di stabilire questa gerarchia di osservabilità in modo molto più capillare, come abbiamo visto. Non è solo più il capo ufficio che passa tra le scrivanie o il capo reparto che osserva, perché sono i dati che vengono raccolti e progressivamente il capo ufficio e il capo reparto viene sostituito da indicatori di dati, da algoritmi, e ogni elemento viene appunto registrato. Pensiamo semplicemente quanto questo possa influire sulla libertà di auto-organizzazione all'interno dei posti di lavoro, la capacità di relazionarsi all'interno degli ambiti in compresenza fisica per avanzare nelle lotte, per avanzare nel conflitto sul posto di lavoro, nella capacità di appunto guadagnarsi, conquistarsi dal basso degli avanzamenti, non per forza di carriera, ma di benessere e non semplicemente di un lavoro alienante e afflittivo. Ma c'è un altro campo in cui la tecnologia sta progressivamente dialogando con la somministrazione di potere sull'umano e sul suo corpo. C'è un brevetto del 2018 di Amazon sui cosiddetti haptic sensors, sensori tattili. In realtà sono dei braccialetti che somministrano vibrazioni al corpo della persona per indicare su una sorta di piano cartesiano quando le mani raggiungono lo scaffale giusto. Questo che cosa fa? Questo sottrae completamente la capacità decisionale di una persona, perché non è più la mente che decide, è un feedback tattile, è una vibrazione che ti dice dove posizionare le cose. Questo è ovviamente un brevetto, Amazon ne sta sviluppando parecchi perché è una delle avanguardie più avanzate nell'utilizzo di quella residualità umana che ancora rimane in qualche modo competitiva per i padroni. Il fatto che le macchine, che la robotica sta ovviamente avanzando, infatti il livello di automazione di diversi magazzini di Amazon o di diverse fabbriche in generale è molto elevato, ma l'umano ha delle facoltà probabilmente ancora economicamente vantaggiose per i padroni, ma anche dei problemi, perché un essere umano, il grande problema della relazione tra essere umano e padroni è stato il fatto che gli umani hanno dei bisogni incomprimibili che le macchine non hanno, ma allo stesso tempo hanno delle competenze. E quindi adesso la svolta, l'ambito di ricerca è ridurre l'umano alle sue facoltà biologiche uniche, ma sottrarne il controllo, in qualche modo sottrarre l'autonomia decisionale e di presenza e di interazione con l'ambiente, interferendo con il controllo delle proprie scelte pratiche, guidando la meraviglia del corpo umano con algoritmi, ottimizzando in questo modo l'umano addirittura nel suo elemento decisionale. Tornando un attimo a un altro problema dell'umano, che sono le sue condotte, che sono la sua dimensione di in qualche modo altalenanza tra un mondo di sofferenza, tra un mondo di noia, un mondo di doveri alienanti, perché la maggior parte delle persone non sa perché fa quello che sta facendo per ottenere uno stipendio, ma lo fa comunque, non riesce a comprenderne il senso, ma lo deve fare per sopravvivere. Poi dopo magari va al pub, poi dopo magari va a sbronzarsi in qualche modo, insomma le condotte, si bomba di psicofarmaci, insomma l'epidemia di ansia e depressione hanno una portata ben superiore a quelle per zoonosi negli ultimi decenni, ma sono molto meno valutate in questa dimensione. Beh, ci aveva già pensato Ford nel 1914, quando aveva introdotto il Sociological Department, il dipartimento sociologico nelle sue fabbriche, che appunto stabiliva come per ottenere uno stipendio da $5 le persone dovessero avere uno stile di vita sano, dovessero avere fuori dalla fabbrica uno stile di vita sano, ed è esattamente quello che viene incarnato dai braccialetti di misurazione della qualità del sonno, della qualità, della quantità di assunzione di carboidrati, di calorie. Insomma, la proprietà del corpo dell'individuo lavoratore e lavoratrice diventa una proprietà aziendale monitorata anche al di fuori del campo e dello spazio temporale e fisico del lavoro. E in generale tutti questi strumenti, come dicevo all'inizio, sono attraversati da un sacco di tendenze, innovazioni che poi trovano momenti di sedimentazione, di cristallizzazione specifici in ambito appunto dei videogiochi, in ambito del fitness, in ambito lavorativo. I buzzword, appunto, tutto questo insieme di tecnologie, soprattutto quelli che controllano capillarmente l'utilizzo di dispositivi, il telefono che ti viene dato dall'azienda, il computer che ti viene dato dall'azienda, ma ogni interazione su quel dispositivo viene monitorata anche al di fuori del tempo di lavoro. E lo stesso avviene per la scuola, per esempio. Gli studenti delle scuole inglesi e statunitensi, soprattutto negli Stati Uniti, lo hanno introdotto come con la scusa dei mass shooting nelle scuole, degli omicidi di massa nelle scuole, perché ovviamente è molto più semplice introdurre strumenti di controllo che non smettere di vendere armi nei supermercati. Insomma, ci sono lobby diverse che fanno pressione e che ottengono risultati. Ebbene, nelle scuole ci sono programmi come Gaggle che si stanno sviluppando capillarmente nei dispositivi degli studenti, che controllano le loro interazioni, che controllano per esempio il loro orientamento sessuale, che controllano il tipo di messaggi che mandano alle proprie amiche e ai propri amici, e hanno un filo diretto di contatto con le forze dell'ordine, perché vengono segnalati degli alert e immediatamente c'è questo contatto diretto tra scuola e forze dell'ordine. E anche in questo caso vediamo come le tecnologie assumono una dimensione di soluzionismo tecnologico, di dire semplicemente, beh, certo, ci sono dei problemi, potremmo risolverli in un sacco di modi, potremmo obiettivamente trasformare i motivi, le cause che comportano certi orrori, ma questo vorrebbe dire fare una rivoluzione, vorrebbe dire dare un senso alle vite delle persone, vorrebbe dire smetterla di concentrare le ricchezze nelle mani di pochi, vorrebbe dire troppe cose che comporterebbero una rivoluzione. Quindi utilizziamo delle tecnologie di sorveglianza per arginare i problemi, per cercare di segnalare un sintomo semplicemente senza affrontare la questione di fondo. La concludo perché altrimenti tendo a essere prolisso, semplicemente per passare poi la parola e riagganciarmi alla relazione tra repressione, sorveglianza e conflitto. C'è assolutamente da una enorme necessità di prendere in considerazione la sorveglianza come un intervento costantemente sinergico con la repressione, un intervento più invisibile molto spesso, quando chi picchetta una fabbrica, chi fa uno sciopero concretamente conflittuale e non solo liturgico di fronte a un posto di lavoro viene massacrato o dalle forze dell'ordine o ad aziende di sicurezza private pagate per picchiare, o addirittura da pezzi della criminalità organizzata, dell'andrangheta, che vengono assunti per picchiare le persone nelle fabbriche. Ma questo ovviamente è molto poco interessante per le forze dell'ordine. Ciao. L'altro elemento, quello più invisibile, è quello della sorveglianza, ed è un elemento che viene troppo spesso assume una dimensione di assuefazione. Il Jobs Act è passato, che è stato l'avanzamento della possibilità di sorvegliare lavoratrici e lavoratori, è passato senza colpo ferire. La quantità di per esempio luoghi di lavoro sottoposti a sorveglianza capillare, pensiamo agli spazi per la gestione neoliberista delle disabilità o dell'anzianità, visto che anche questi settori devono diventare settori di estrazione di profitto, e chi lavora in quei settori è sottoposto a uno stress costante perché non ti trovi più davanti una persona ma un culo da pulire. bene, al 124esimo culo magari sbotti e magari agisci condotte assolutamente inaccettabili di violenza e di sadismo. Invece di arginare il problema cercando di capire quali sono le dinamiche che precedono questi comportamenti, si piazzano telecamere all'interno dei centri diurni per disabili o delle RAF per anziani. Insomma, l'invito è quello, soprattutto per chi agisce sui posti di lavoro, di tenere in considerazione quanto le tecnologie di sorveglianza siano uno strumento al pari della repressione, al pari della violenza più visibile nell'avanzamento della simmetria di potere e nell'avanzamento di questa postura di dominio che viene agita attraverso questa postura ottica, appunto, di chi osserva e di chi viene osservato.